Ma io ce lo parlo prima di lui, me l'ha capito.
Silenzio, la vecchia!
Si apre.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Beh, ti sento in grandissima forma, caro David, e direi di aprire la saga delle follie, la saga delle bestialità, questa sera con Catricalà, il signor
Catricalà.
Amico mio, come lo dobbiamo cucinare questo Catricalà?
Catricalà se l'hai già cucinato stamattina il signor Minoli.
Noi però lo cuciniamo allo spiedo molto bene stasera. Il signor Minoli ha fatto una domandina che è arrivata alla fine, no? È arrivata proprio giusto alla fine della puntata di Mix 24, dell'intervista del venerdì. Una domandina sull'auto blu, Sentite come ha risposto il dottore Catricalà. Perché usa l'auto blu Catricalà?
Cottarelli dice che al tesoro inglese c'è una sola auto blu. Al Ministero dell'Economia, dove sta lei, quante ce ne sono?
Io sono allo sviluppo economico, ce ne sono molte di più, manca la benzina.
Manca la benzina, quindi sono ferme.
Ma sì, la mia praticamente mi accompagna da casa in ufficio, saranno pochi, 2-3 chilometri, e mi riporta. La domenica ne faccio a meno, non ho bisogno.
Insomma, non rinuncia, però quella lì se la tiene per il trasporto.
Ma guardi, la tengo non per altro, perché non avrei dove parcheggiare.
No, ma perché uno si deve rovinare? Perché uno deve rovinare la propria reputazione, una carriera di funzionario dello Stato integerrimo, di funzionario statale irreprensibile, con una scivolata di questo tipo? Sì, beh, la uso l'auto blu perché non so dove parcheggiare.
E poi sono un paio di chilometri.
Ma vai con i mezzi pubblici! Vai con i mezzi pubblici, vai col taxi! Costa meno dell'auto blu! Poi io non riesco a capire, c'è questo signor Cottarelli, poi ne parleremo,
Signor Cottarelli,
che è venuto non so da dove, dagli Stati Uniti credo, pagato credo 300.000 euro l'anno per fare l'ennesima spending review, no? Cioè risanare i conti dello Stato, togliere gli eccessi e cose di questo tipo.
Commissario straordinario.
Lo spiego ai camionisti, ai tassisti che ci stanno ascoltando, questi nomi in inglese, questi nomi complicati, lo spiego in maniera molto semplice. Questo qua deve farci risparmiare un po' di quattrini. Innanzitutto lo paghiamo 300.000 euro l'anno, già ci rimettiamo qualche soldo. E poi ha fatto la grande scoperta il signor Cottarelli, che viene dal Fondo Monetario Internazionale, se non sbaglio, uomo anche lui bravissimo, per carità, eccetera, ha fatto una grandissima scoperta. Dice che bisogna diminuire le auto blu. Hai capito? Bisogna diminuire le auto blu.
Dopo un attentissimo studio.
Non ne posso più. Bisogna diminuire le auto blu. Ma dice anche, lo sai che cosa? Dice che deve parlarne con i ministri, perché in Gran Bretagna, senti un po'.
In Inghilterra, se posso fare un esempio, nel Regno Unito, al Ministero del Tesoro inglese c'è un auto blu, una sola, ce l'ha solo il ministro. Ora non dico che si debba andare a questo estremo, però è chiaro che ce ne sono troppe.
Ce ne sono troppe, ma qua in che percentuale si è già fatto un'idea?
Io sono abbastanza drastico su queste cose, non le do la risposta, ma le assicuro che la mia proposta sarà abbastanza drastica.
Cioè deve venire uno, per carità, bravissimo, dagli Stati Uniti a prendere 258.000 euro lordi, prendeva di più, lo dice pure, vabbè, d'accordo, benissimo, per servire lo Stato, eccetera, eccetera, per dirci che cosa? Che in Gran Bretagna l'auto blu ce l'ha solo un ministro, e lo sapevamo, perché basta andare su internet.
Anche Savino da Bari lo sapeva, Savino.
Scusami Savino, è vero.
Cornute che non sono altro.
Sì, vabbè, d'accordo.
Questi sono dei cornuti.
Sì, d'accordo, hai ragione. ragione perfettamente. Però, caro Savino, no, devo dire una cosa a Savino. La cosa che voglio dire è questa: sono 15 giorni che mi chiama dicendo non mi fai intervenire perché la Confindustria non vuole che intervenga. No, non c'entra niente la Confindustria. La Confindustria non ha paura di Savino da Bari, non può avere paura di Savino. Ci sono altri problemi. Ci sono Squinzi, ha impelagato in tantissimi problemi.
Ma ti pare che Squinzi prenda il telefono e dice: ma chi è questo Savino da Bari? Non sa neanche, giustamente.
Capito, Savino? Capito, Savino?
Cornute che non sono auto. Questi sono dei cornuti.
Sì, ho capito, benissimo. Questa sera ti giuro che ti chiamo. Se la testa a un certo punto mi si libera da tutte le cose, se trovo uno spiraglio di ragione, ti giuro che ti chiamo. Così puoi dire quello che vuoi contro la Confindustria, contro gli industriali, contro tutto l'universo mondo che ti pare. Va bene, caro Savino?
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene.
Io no.
Ma perché tu no? Scusa, perché non gli vuoi bene?
Posso non voler bene a Savino da Bari?
Perché non vuoi bene a Savino?
Perché no, voglio bene a Umberto Eco. Posso fare lo snob e dire così?
Ma sempre il solito, Umberto, ma chi se ne frega di Umberto Eco?
Io voglio bene a Umberto Eco. Tu a Savino da Bari?
Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri.
Ah, ma questo è sicuro. Questo è certificato. È certificato. Allora, io continuo ad avere il mito di quest'uomo, tranne per il fatto che non si vuole dimettere da sindaco di Salerno oppure da viceministro delle infrastrutture. Cioè, si chiama De Luca, lo sapete, io ho il mito di De Luca, sindaco di Salerno, RAS di Salerno, ha fatto prendere il 98% a Renzi a Salerno, che effettivamente è un po' strano, devo dire la verità. Il 98% sembra Assad in Siria. Però oggi ha fatto un'intervista meravigliosa, meravigliosa, il signor De Luca: non mi dimetto anche se indagato, c'è una strategia della diffamazione. Adesso questo non lo so se c'è una strategia, però ha detto: dimettersi se indagati in un paese in cui i processi durano 15 anni e si chiudono nel nulla sarebbe una pazzia, una barbarie. E devo dire la verità, su questa cosa che uno si deve dimettere se indagato, ha ragione, non al 100, al 200%. So che tu non la pensi come me, vero?
Beh, io penso che il suo partito la pensa diversamente, anzi con altri del PDL ha usato il criterio avviso di garanzia a casa, quindi voglio dire.
C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il
gatto. Vabbè, mandatemi un De Luca, dai, un De Luca cult, un De Luca cult.
Non si può tollerare la mancanza di rispetto da parte dei tuoi interlocutori. Questa che dice al presidente in carica mi pare che stiamo a Ballarò. Ma va a morire ammazzato e vattene. E vattene, ma vai avanti a fare due passi davanti a Montecitorio. Ma come ti permetti? È una cosa incredibile.
Savisse che successe a Sant'Ambrose.
Oh, lo vogliamo dire che abbiamo vinto l'Ambrogino d'Oro o no? Lo vogliamo dire o no? La Zanzara, incredibilmente, devo dire, ha oggi vinto una benemerenza, il che già è tutto dire, vabbè, poi ne parleremo, che è l'Ambrogino d'Oro. Premiazione, venite in massa il 7 dicembre al Comune di Milano. Basta, dico solo questo, poi ne parleremo. Poi ne parliamo perché abbiamo un ospite.
Ma anche i notab.
Abbiamo un ospite, ma i notab, se vogliono venire, venissero. Oh, è con noi la sondaggista di fiducia di Berlusconi, Alessandra Ghisleri. Buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta, cara Ghisleri?
Bene, grazie. Lei?
Beh, combatto abbastanza bene. Sì, ci sono un sacco di amici qui davanti oggi, dunque sono molto felice. Amici venuti da lontano, da lontanissimo, dalla Sicilia per salutarmi, ha capito? Senta, signora Ghisleri, le voglio chiedere una cosa. Io ho saputo una cosa. Io so che lei è sincera e me lo confermerà. Berlusconi ha, come dire, ha chiesto un sondaggio sul rapporto tra gli italiani e i cani.
No.
Sì. Beh, no. Lei ride.
No.
Sì, lei ride perché io so che è vero.
Gli italiani e i cani.
Cioè,
tra gli italiani e Alfano sarà.
No, come gli italiani e Alfano. No, avrà chiesto anche quello tra gli italiani e Alfano. Però
comunque è interessante, effettivamente è vero, perché in tanti amano gli animali.
Il giornale soprattutto è scatenato sugli animali, no? Perché Feltri è un grande amante degli animali. Allora, mi dica la verità, l'ha fatto questo sondaggio, ha chiesto un suo parere di monitorare il rapporto tra gli italiani e i cani, sì o no? Ma come no?
Purtroppo no. Giuro.
Ma come no?
Dica la verità, giuri sui suoi figli se ne ha.
No,
non ne ho, quindi posso giurare.
Tanata! Ha dei cani.
È vero, su, io l'ho saputo che è vero, perché non mi deve dire di no.
È vero.
Ma non c'è niente di male, mica.
Giuri sulla sua professione.
Ma funzionata qualcun altro, ma no, le avrei detto, guardi, sì, i risultati sono.
Niente, non ha commissionato nessun sondaggio.
No.
Peccato.
Beh, porca miseria. storia, sì.
Peccato, perché io invece ho saputo che ha commissionato un sondaggio sui cani e dice che la nuova Forza Italia deve avere, come dire, deve avere una, deve avere un'attenzione particolare verso,
però,
i, verso gli animali.
Giriamo la domanda alla signora Ghisleri su un altro versante, cioè il, no, cioè il, l'amore per i cani, essendo cioè, tanti possessori
no, no, la cosa
di
è questa, Dudu porta voti, Dudu porta voti?
Giriamola.
Ma gli amanti degli animali sì, però ad esempio il cane che è stato portato a Monti alla trasmissione della Bignardi non gli ha portato voti, anzi,
gliene
ha soppressi.
Ah, gliene ha soppressi addirittura, perché? Perché lui non era empatico, non
perché
era empatico.
Perché nessuno di noi credo possa dire al proprio cane come sei empatico, magari gli si dice come sei simpatico, lo si strofigna tutto, però come sei empatico è molto più difficile.
E invece
no?
Lei dice che Berlusconi quando mette Dudu sul quando fa circolare la cosa che gli lecca i piedi quando si sveglia o cose, cioè insomma, il rapporto da Berlusconi e Dudu porta voti o no secondo lei? Sì, si può dire o no?
Sì, è un rapporto, insomma, Dudu è al centro dell'attenzione, ho visto articoli interi, pagine sul Corriere della Sera.
E questa cosa porta voti o no? Porta, fa aumentare un pochino, un piccinino
il consenso,
di consenso?
No, cioè, non credo.
Non credo, eh.
Non credo.
Però portarlo nei comizi, ad esempio, no? I comizi di Forza Italia, portare
comizi,
il cane...
Comizi non si fanno più, comunque...
Non lo so, sì, faranno assemblee, assise,
cioè, portarlo
che ne so.
Nelle occasioni pubbliche, lei glielo darebbe questo consiglio? Portiamolo nelle occasioni pubbliche, non sarebbe male, non glielo darebbe, eh?
No.
Non glielo darebbe. Non
ma che però sta dentro una borsa, quindi magari... No, però no.
Ma
no.
La scorta, Dudu,
non consiglierei di portare il cane in prima fila.
Ecco, bene. Allora, abbiamo il traffico, poi torniamo perché vogliamo chiedere di Alfano, quanto vale Alfano, eccetera, eccetera. Renzi, beh, Renzi, cose interessanti. A tra poco.
La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
Vabbè, Dell'Utri, grazie. Grazie Dell'Utri di questo complimento. Vabbè, siamo con Alessandra Ghisleri, sondaggista. Quanto
deputato?
Prossimo deputato o no? O senatore? Si candida o no lei?
Beh, sì.
Ah, no.
E come no? Ma
io non ho ricevuto nessuna candidatura, non so se.
Ma ormai lo si dice,
Mauro perché... aveva in mente qualcosa per me, però non io nulla.
Però se si dovesse candidare lo farà sicuramente con Forza Italia, con Berlusconi, con questo non c'è dubbio, no?
Col PD?
No, per dire, no, se mai dovesse...
nessuno mi ha chiesto candidature, cose del genere. No.
Dunque Mauro che ha detto quella volta il ministro della difesa? Una stupidaggine, una provocazione, così?
Ma io credo che...
Era arrabbiato perché lei gli aveva dato 5% di voti, una cosa del genere.
No, a lui non avevo dato nessun voto perché lui è un gruppo e fuoriuscito dalla lista, forse per questo.
Forse
lui
per questo.
Lui è fuoriuscito dalla lista civica e quindi non avendo ancora un nome e non avendo ancora dichiarato, non era all'interno dell'elenco del partito.
Vabbè.
Quindi...
Senta, lei mi deve dire una cosa. Per i consensi di Forza Italia è meglio cambiare tutto come vuole fare Berlusconi, perché adesso pare che Berlusconi non sopporti manco i falchi, cioè i falchi che sono... No,
no, io credo che
bisogna presentare facce nuove, diciamo la verità.
No, ma non è quello.
Il non
fatto
è quello.
Che no, non è quello. Intanto voglio dire, questa scissione ha portato a una crescita di quella che è la coalizione di centrodestra.
Cioè, scissi è meglio, divisi è meglio.
No, c'è più scelta, no? C'è la Meloni col suo partito,
sì.
Poi c'è la nuova alleanza nazionale, poi ci sono.
C'è un casino, ma c'è più scelta. Dice.
Poi c'è la Lega, poi c'è Forza Italia.
E più casino c'è, più casino c'è, più il centrodestra prende voi.
Si può scegliere, c'è una vasta.
Ma che si può scegliere? È un casino, c'è Ghisleri, una buffona, ma è possibile?
Dai.
Mai uno dei sei partiti all'interno lì, ma una cosa ridicola, vabbè, questa è la mia opinione. E io vorrei capire una cosa, Alfano oggi, lei ha detto che vale il 3%, 3-4%, confermo?
No, vale il 3, allora, noi abbiamo rilevato subito dopo la conferenza, insomma il Consiglio nazionale, la conferenza stampa di Alfano, quindi tra domenica e lunedì valeva tra il 3 e il 5%.
E oggi?
Oggi noi stiamo rilevando e vediamo, è possibile, allora lì era solamente un voto d'opinione, di idee, quindi non c'era ancora un forte ancoraggio sul territorio, diciamo che adesso si sta
può salire,
stanno
può
lavorando,
salire.
Hanno, dicono che hanno molti, insomma
dicono.
Ci sono molti, no ci sono all'incirca un migliaio di, chiamiamoli, consiglieri, assessori,
alla fine sta con Alfano pure,
territorio, quindi iniziano ad esserci dei voti significativi, no?
Dunque alla fine sta con Alfano pure la Ghisleri, secondo me, Parenzo.
No, io sono un analista, non sto con nessuno.
Ma scherzo, sto scherzando. Senta, lei farebbe dei sondaggi per Renzi se glielo vedesse?
Certo.
Se paga?
Se paga,
molto.
Paga bene però Berlusca, eh?
Berlusconi paga bene, diciamo la verità. Quanto contribuisce?
Paga perché paga come gli altri, anche come voi. Se mi ordinate un sondaggio.
Beh, ma non abbiamo i soldi.
L'indice di popolarità della Zanzara. Se la Zanzara facesse un partito, quanto varrebbe?
Ma è
tantissimo, tantissimo.
No. Sta un po'.
Siete in lizza con Grillo, eh?
Beh,
addirittura?
Addirittura.
Secondo me sì,
no, dai, che quanto può valere il partito della Zanzara?
Ma quanto può valere? Il 2%, dai. 2%.
Ma che 2%? Come ti permetti?
No, ma che 2% vale? in una città così, in una città particolare, che ne so, lo
0,5%. Della... Comunque vale, perché a parte che avete anche
lista
dei
Zanzara.
Ce lo faccia seriamente.
Chi lo imita, Cruciani?
Ce lo faccia gratis un sondaggio?
No, ma
veramente?
Che gratis? Lei non fa niente.
Ma è una signora ricca.
Berlusconi nel suo reddito quanto contribuisce? L'80% sì. Del suo reddito, signora Ghislieri?
No. Al mio reddito personale no, nulla.
Della società.
Reddito aziendale meno. Diciamo che tutto il politico, compreso anche tutti gli altri, arriva tra il 10 e il 20%.
Ah, così Berlusconi poco allora?
Sì, grazie a Dio lavoriamo anche con le aziende.
Le aziende pagano di più della politica, diciamo la verità.
No, vabbè,
ma è vero che Berlusconi
è
vero che Berlusconi è impazzito per questa Maria Elena Boschi? Questo è vero, questo me lo deve dire, perché Berlusconi so che è impazzito non dal punto di vista, come dire, sessuale, perché adesso è fidanzato,
pila,
eccetera, pare che si sposi. Ma un matrimonio di Berlusconi vale in termini di soldi? Cioè di soldi, di consenso, sì, scusa, di consenso, no? Pensavo ai soldi. Ero rimasto fermo ai soldi, scusi.
Forse per la sua futura moglie, vedendola.
Forse per le mogli, sì. Non per lui.
No. Diventano degli investimenti.
Vale in termini di consenso un matrimonio o no? Sì, un po' sì, dai.
Beh, ma sai, in questo momento è molto... È molto difficile, perché lui è in una posizione diversa rispetto a tutti, quindi bisogna vedere.
Ma l'unico in grado di sfidare Renzi oggi, chi è nel centrodestra? Se non ci fosse Berlusconi, no? Dal
sondaggi
punto di vista dei
mano.
Sondaggi alla mano, secondo lei, l'unico in grado, non esiste ancora, la realtà è questa.
Ma mettiamo che un partito, allora una coalizione unita potrebbe, allora Renzi,
no, ma l'uomo, chi è? Dopo, di fronte a Renzi, chi ci può essere in questo momento? Il deserto totale?
Beh, sarebbe un... Non lo so.
Una donna, che ne so.
Bisogna vedere chi vince. Ma anche, voglio dire, Alfano potrebbe farcela anche...
Però in questo momento c'è un divario pazzesco, diciamo la verità. Dopo Renzi,
ma non
c'è...
è sulla persona. Guardi che il voto d'opinione conta fino a un certo punto. No, poi conta i voti di partito, ma poi...
Ma conta Renzi, le persone, conta.
No, Renzi è molto sovraesposto. E
dunque?
Inizia anche ad essere un pochino lento sulla gente, perché poi è molto lunga la camminata, perché qua ci sono le primarie. Poi
sì, quello è vero. Ma Marina Berlusconi potrebbe batterlo? Posto che ha detto che non vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Quello lo sappiamo, eccetera. Potrebbe batterlo o no?
Dipende, bisogna vedere quando scende in politica, come scende e come si confronta.
Ma lei l'ha fatto un sondaggio per Marina Berlusconi? Mai?
Ma anche la Meloni, ad esempio, no? Pensavo.
La Meloni.
No, non
cosa?
L'ho mai testata, Marina.
Marina mai testata?
Mai testata?
No, mai.
Mai.
Magari emerge come...
Chi ci crede?
Spontanea. No, è vero.
Ma è vero questa cosa della Boschi, che Berlusconi piace molto la Boschi, televisivamente parlando, eccetera, no? Sì.
Ma sa che non lo sapevo, no?
Sa niente, fa finta di non sapere niente.
Ma su cosa sta lavorando adesso?
Fa finta di non sapere niente, una cosa pazzesca. Sa tutto e fa finta di non sapere niente, una cosa incredibile.
Io faccio una lista di piccole cose, ma che
ma che di piccole cose?
A proposito di piccole cose, quanto vale Verdini, ad esempio, se dovessimo testarlo, Verdini?
Ma che? No, invece vale? Lascia perdere Verdini, che c'è? Verdini è un'altra questione. Ma invece Ruby, la vicenda di Ruby, la condanna, eccetera,
quello
le motivazioni pesano, cioè fanno diminuire il consenso di Berlusconi o no?
Che la condanna in sé è tutto, diciamo, tutto l'indotto che porta questa,
cioè il
condanna.
Sesso, queste questioni del sesso,
non è tanto il sesso,
cioè lo fregano dal punto di vista del consenso,
no, è l'immagine, insomma, è l'immagine che dal caso, ora Noemi, adesso non mi ricordo più, Naomi, insomma,
sì,
da
no,
quel
Noemi,
caso
quella
in poi
è,
era, cioè, è iniziato un martellamento continuo.
Vabbè, questo lo sappiamo, non... questo qua
ma è quello che è un po' l'immagine a contribuire,
che gli ha fatto perdere, dice, questa è la notizia,
ha fatto,
cioè,
perdere.
Ha fatto perdere punti,
sì.
Va bene. Beh, grazie giornale radio 800240024, ci sentiamo dopo.
Sanno di mente?
Per adesso sì.
Ma perché non chiama ad esempio a Focus Economia? Perché?
Perché hanno meno ascoltatori.
Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice.
Oh, è tornato all'attacco Sgarbone. È tornato all'attacco il nostro amico Sgarbi.
Amico.
Beh, Amico, si può interpretare in mille modi. È tornato all'attacco il nostro amico Sgarbi. Durante l'area che tira, che trasmissione magistralmente, prima lo dico io perché sennò tu mi fai due coglioni così. Magistralmente condotta la signora Mirta Merlino, perché ti devi tenere buone le persone,
no,
devi
comunque
leccare cura alle persone, va
sì,
bene, d'accordo.
Trasmissione comunque, no, per dire serissima.
D'accordo, d'accordo. Allora, è tornato all'attacco il nostro amico Sgarbone, il quale in realtà queste cose, quelle stesse che ha detto la signora Merlino oggi durante l'area che tira, le dice ormai da anni. E secondo me, io non avendo nessun rancore, cioè no, il rancore magari ce l'ho, però non ho quelle cose per cui adesso tutto quello che dice Sgarbi è tutta una cazzata. Sulla vicenda di Ruby, sulla vicenda di Ruby Rubacuori, io ho sempre detto che Sgarbi ha perfettamente ragione, per cui io non ho nessun rancore. Se uno dice delle cose giuste, può anche avermi fatto un torto pazzesco. Dico che sta sostenendo delle cose corrette, delle cose giuste. E secondo me sulla vicenda di Ruby, la condanna di Silvio, le motivazioni,
no,
il regista di Bunga Bunga, beh, lo so che tu non la pensi così. Secondo me
no,
invece ha
solo
ragione,
non ci
lui
siamo, perché non mi interessa più argomentare, ma non ci siamo.
Non ci siamo, vabbè.
Poi allora ti svelo un retroscena, professora Merlino, l'ho sentito oggi pomeriggio.
Sì.
Gli ho detto: ah, complimenti per la cosa di Sgarbi. Ah, dice, io non me l'aspettavo.
Ma
come, come non te l'aspettavi?
Senti,
Vittorio, non è
ma
che
dai,
poi
su,
sul processo Ruby, sul processo Ruby.
Dai, vabbè, sentiamo un po' di Sgarbone, dai.
Si può andare con le minorenni, si può sposare una minorenne.
Allora,
ora cominciamo a dire la verità e non raccontiamo delle balle tutti i giorni come in tutti i programmi. Queste tre magistrate vanno bene per Teheran, vadano a Teheran. E poi voi applaudite. E se avete interesse per uno pieno di soldi, siete delle puttane. Cosa ha fatto Sofia Loren? Cosa ha fatto l'abriatore? Ma voglio, cosa vuol dire? Non esiste che una donna sia interessata? È una colpa? Ho detto che non è un reato. E non fate gli ipocriti. Una donna interessata è una donna che ha il diritto di esserlo, come un uomo. E tutti quei prostituti in Parlamento che hanno dato tutto quello che hanno a Berlusconi per essere candidati non sono puttane? Gli uomini non sono puttane? La De Filippi, cosa ha fatto la De Filippi? La De Filippi, la bella De Filippi, è arrivata quando ero io da Costanzo, è andata a letto con Costanzo, è diventata la De Filippi. Cosa fa? Cosa dico? Arresto Costanzo? Lo condanno a 7 anni?
Allora,
dite la verità e non applaudite, allora, lei cazzata.
Allora, aspettate un attimo.
La donna che è interessata ha il diritto di essere.
Poi ci sono altre due cose di questo meraviglioso siparietto, eh.
Che follia.
Ma quale follia? Quale follia?
Dice delle cose sconfuse.
Ma dice delle cose.
La De Filippi.
Ah, lascia perdere la De Filippi.
È Moravia! È Moravia! Poi quando impazzisce ti ripete, ripete. È Pasolini! È Pasolini! Ma dai!
Vabbè, lascia perdere.
E Cruciani! E Cruciani, come è arrivato lì alla TV24, Cruciani?
Ma che cazzo
prostituto! Prostituto cornuto! Cornuto cretino! Prostituto! E Cruciani! Come è arrivato alla TV24? Perché se tu fai così, vai.
Ma non sono andato a letto con
cretino,
nessuno.
Cretino! Con chi sei andato? E allora? Eh? E vogliamo parlare di Cruciani? È il direttore della radio! E con lui! E Cruciani! Ma se tu parti così è impossibile argomentare! Cretino! E Parenzi! E Cruciani! E Marisoni! Cosa fa Marisoni? Focus economia! E perché? Marisoni! Perché? È impossibile, cosa gli dice?
È andato a letto con Squizzi!
Esatto, ma perché, hai capito? Cioè, non c'è più argomento!
Vabbè, quando sbrocca sì, però di fondo ha ragione. Di fondo ha ragione. Quando dice che le donne di Berlusconi ad Arcore non sono troie, ma sono persone, non sono puttane, ma sono persone interessate, che vanno con lui per interesse.
E Carruba! E Salvatore Carruba, allora? Ma cosa c'entra,
che c'entra
Carruba?
Salvatore
fare
Carruba,
la trasmissione sua, cosa c'entra Carruba? Cioè, capisci che non ha senso?
Oh, finisci.
Allora,
e Minoli, e Minoli, e Pasolini! Cioè, quando parte così è impossibile, è Moravia!
Tu siete stupidi, siete proprio insopportabili.
Michiche, ho capito, non è che tu sei lo stinco di santo, però, siamo Michiche, non è che ha parlato, capito, Santa Maria Goretti,
Dai, su.
Vabbè, comunque, allora, concludiamo questo discorso su Sgarbi. Ci sono due cose, due sketch memorabili. Uno con Scalfarotto, il malcapitato Scalfarotto, che magari voleva parlare di altre cose, la politica nuova, Renzi, eccetera. A un certo punto ha detto una cosa sul matrimonio, ma
Magliene incolse, capito?
Sentiamo.
Io che aspiro semplicemente a poter sposare il mio fidanzato come si faceva 50 anni fa.
E tu sei d'accordo?
O Giovanardi che si frappone, no.
Lui vuole introdurre i reati d'opinione, è chiaro che non sta d'accordo con lui. Introdurre altri reati.
Ma il fatto che sposi la persona che ama è un problema.
Delle banali aspirazioni.
Una cosa alla volta.
Ho delle banali aspirazioni.
Mi aveva molto complicata.
Si frappone con il suo stesso corpo rispetto a questa cosa.
Quindi lo prende dove?
Ah no, io su questo.
No, ragazzi.
Però posso dire una cosa?
Vi prego, parliamo di politica.
È sempre un genio, però. E quindi lo prende dove? Chi? Scalfarotto, ovviamente. Vabbè, e poi l'altra era sulla Cancellieri. Adesso a tutti i torti possibili ai Cancellieri, qui l'abbiamo detto e siamo stati tra i primi, anzi forse i primi insieme al Fatto Quotidiano a dire, io lo ripeto 100 milioni di volte, a dire che si doveva dimettere sin dal primo giorno, lo ripeto per la 2 milionesima volta. Però qui adesso il fatto che è cicciona non c'entra niente, Sgarbi, adesso va benissimo tutto, però che c'entra che è cicciona la Cancellieri? Dai, su.
Mio bravo, ci stavo arrivando, fammelo dire.
Dicono no, è prima volta,
oddio,
quella cicciona, improbabile.
Non parlare male del ministro della giustizia, ci stavo arrivando.
Fa schifo, una falsaria.
Cicciona, improbabile falsaria. D'accordo, adesso si aspetta querela, a me non piacciono i tribunali da parte cicciona.
Mi fa schifo, come Cruciani, magro, Confindustria, ladro, Messolini, Marisoni, Pasolini.
Ma come si fa? Ma c'è che...
Titoli, ti è sempre piaciuto quando veniva qua? No, devo
aspetta
dire, è sempre
che
piaciuto.
C'è Tortorella di Panorama.
Ma chi
c'è?
Se ne frega? Titoli
sono
del TG3.
In diretta,
titoli
Tortorella.
Del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Saccomanni, la legge di stabilità non sarà modificata. L'Europa non chiede misure alternative al problema del debito. Privatizzeremo ciò che conviene. Letta, ora puntiamo alla crescita, basta con l'ayatollah del rigore, le imprese rischiano di morire, per la ripresa conti in ordine, non deficit e debito. Genova in tilt per lo sciopero degli autisti e degli autobus contro la privatizzazione, anche Grillo in piazza, Bagnasco, senza lavoro non c'è dignità. Decadenza di Berlusconi, Grasso conferma, voto il 27, Alfano, la decisione può aspettare, no alla fiducia sulla legge di stabilità. Renzi, dopo le primarie, alla linea del governo la detterà il PD. Cooperlo, perché aspettare il 9 dicembre? Pifani sulla decadenza e nessuno slittamento. Ansia in Sardegna per le piogge annunciate nella notte, mentre l'Italia celebrerà il lutto nazionale, sull'isola si spala il fango e si cerca l'ultimo disperso. Tra mezz'ora a Dallas le campane suoneranno all'ora in cui fu ucciso John Kennedy. A 50 anni dalla morte l'America ricorda un uomo che ne ha segnato la storia.
Comunicazione a tutti i rosiconi, qui si è vinto l'Ambrogino d'oro. Com'è che faceva sordi?
Lavoratori.
E ce ne sono tanti di rosiconi ovunque, in ogni dove, anche qui vicino. 800
che non sono.
Vabbè, ho capito.
Questi sono dei cornuti.
Sì, bravo, sì,
non
sì,
esageriamo. Abbiamo vinto solo l'Ambrogino d'oro, dai. Tanta
piccola cosa, dai. Matteo da Savona, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Riguardo un suo commento sull'uscita di De Luca, che ha ragione non al 100% ma al 200%.
E certo, lo conferma, non volersi dimettere, non al doppio incarico. Io è l'unica cosa per cui De Luca è un sindaco straordinario, che mette le telecamere per rompere il culo ai graffitari. Per punire severamente,
per
multare. Vabbè, sì, si può dire.
Vabbè, ma ho capito, però...
Per fare un mazzo così?
Sì,
a chi...
Proviamo
a chi inquina,
oggi.
A chi butta l'immondizia per terra, a chi sporca la città. De Luca è questo qua. Fa queste cose qui. La raccolta differenziata al 74% a Salerno, unico caso in tutta Italia, quasi in tutta Italia, tranne alcune regioni, eccetera. Sicuramente in Campania, unico caso. Consenso che c'è, poi lasciamo perdere il personaggio, alcuni errori che si possono commettere. Numero uno assoluto. Ha detto una cosa molto semplice: che se uno è indagato, non si deve dimettere. Che c'è di male? Matteo?
Si deve dimettere, ma uno che magari invece ha un procedimento in corso non può essere assunto da altre parti.
Ma che c'entra adesso questo? Come, sono cariche elettive, sono cose diverse, dai, no, su.
Però dal punto di vista,
però appunto sarebbero quelli che dovrebbero dare l'esempio, e questo è l'esempio che danno.
Su, ma questo c'ha ragione.
Ma okay, non... il mio è discorso molto base,
per Parenzo,
base,
tutti, solo... per Parenzo, tutti, no, quelli che sono indagati si devono,
no,
dimettere.
No, no, tutt'altro,
su.
Però dal punto di vista suo, l'ascoltatore ricorda una cosa vera, c'è, cioè, un bidello.
Ma non c'entra niente. Vabbè, non c'entra. Di la tua banalità populista, la gente ti applaude.
Io ho l'esperienza personale, non mi avevano, guarda, i comunisti della COP, quando sono andato a fare più di un colloquio, devo solo firmare il contratto, poi io, troppo sincero, trovo, ho ammesso, sì, io ho un procedimento in corso che poi si è deciso a mio favore. Vabbè, perché la ragione è molto,
però guardi, non c'entra niente con la, con l'indagine, cioè non è che se lei è indagato non può essere assunto da qualche parte, se lei è semplicemente indagato.
Beh,
e comunque
semplicemente indagato, e certo, ma se sei condannato in primo grado sicuramente il concorso per fare il bidello non lo
ma
puoi
fare, ma sono due cose completamente diverse.
Non c'è dubbio,
ma
non
sono
c'è
due
dubbio.
Cose diverse,
ma siccome tu assolvi tutto,
ma sono due cose diverse, una è una carica elettiva,
ma per te anche uno
una è una carica elettiva, l'altro è un concorso.
Tu,
per diventare
un lavoratore rinviato, vabbè, a giudizio per furto, lo prenderesti a lavorare a casa tua?
Ma perché dovete paragonare delle cose assurde?
Tu,
allora,
un colf, un domestico, un domestico,
no, ma quello non è il pubblico, sono due cose diverse.
Scusami, un domestico condannato,
no, non lo
per furto,
non lo
a casa tua, no, a fare le pulizie. E perché non lo prendi?
Vabbè,
non sei garantista, non sei garantista,
no,
Cornuto, e Barisoni, e la Merlino, Cornuto, ma tu lo devi assumere a casa tua, cretino!
Vabbè, Matteo, comunque c'è una, sì, questa è Sgarbi. Però,
no, però
scusi Matteo, la questione anche è molto semplice. Io credo che De Luca si debba dimettere da sindaco oppure da viceministro, solo questo. Il resto ha ragione al 100%. Giuseppe da Roma.
Pronto?
Dica.
Pronto, buonasera. No, io volevo solo fare un intervento in merito alla spending review e all'intervista che avete fatto stamattina al Catricalà da,
sì, da Minoli, sì.
Da Minoli, sì. Il fatto quando Minoli ha fatto la domanda se lui, se il Catricalà voleva rinunciare o meno all'auto blu, e Catricalà in perfetta nonchalance ha detto no, non ci rinuncio, semplicemente pure perché faccio pochi chilometri, in effetti non saprei dove metterla, per non lasciarla in strada la tengo ancora, cioè.
Sì, no, ma la cosa più incredibile è quello che ha detto dopo sul parcheggio, in realtà. Cioè,
sì,
vado in auto blu perché sennò. Dopo facciamo risentire, è la borsa 800 24 00 24. Viviamo e lottiamo insieme a voi.
Guardate che vengo lì di pigliarti in culo. Why don't you go?
Questo era Corona, Corona che, sì, devo dire, ha fatto un'uscita nei confronti del povero Briatore, che ha semplicemente messo a sua disposizione 14 appartamenti,
sì,
del billionaire, gli sfollati dell'alluvione sarda, e lui ha inveito come un pazzo dicendo che deve dare 30 milioni
come
di euro,
un pazzo,
li,
sì,
deve, li deve aiutare, eccetera, eccetera, dai, su. Crede che sia tutta un'operazione di pubblicità, di marketing, vabbè, perché? Oh, succede in Parlamento, Senato al Senato. Bondi contro il presidente Grasso, sai che è stato confermato il voto del 27,
sì,
no? 27,
sì,
novembre.
Come no, come no, certo.
Per la decadence, per la Berlusconi decadence.
Beh, grande giornata, lì si discuterà.
Beh, grande giornata, sì, grande giornata. Vabbè,
super diretta della Zanzara, insomma, lì. Sarà.
Andiamo, andiamo. Bondi.
Le ripeto, signor presidente, lei sarà ricordato come un uomo di parte, come un partigiano, come un uomo che ha consentito che venisse violata una delle norme più importanti della vita democratica di questo Parlamento.
Addirittura, dai, ma che cambia, 20 giorno più, giorno meno, dai, ancora Bondi, dai, ancora Bondi, Bondi Grasso.
Qualcuno diceva ai posteri l'ardua sentenza. Il senatore Gasparri non ha la parola, non ha la parola. Prego, senatore Gasparri. Prego, senatore Gasparri.
Non faccia battute, dice Bondi, non faccia battute. Poi c'è il senatore Danna, un mito, una leggenda. Parla di Rocco
Danno.
Crimi.
Senatore Danno.
No, poveraccio.
Danna.
E parla di Rocco Crimi, quello dei 5 Stelle, come il senatore delle scoregge, ti giuro, senti.
La vera questione, è questa. Stai buono. Che il senatore non so co, quello là delle scorreggie, non mi ricordo come si chiama.
Questore Botti, ci prego di intervenire.
Benissimo.
Prego.
infranto una regola. Noi vogliamo sapere chi è l'organo che deve sanzionare questo comportamento diffuso.
Quello, il senatore delle scorregge, là, come si chiama? Questo accade in Senato, amici miei, in Senato.
Che non vuoi più parlare con noi, Danna, con me in particolare, arrabbiatissimo.
Perché?
Signor Danna.
Perché arrabbiatissimo?
Ma non ti ricordi, la volta avevamo preso in giro il senatore Danna?
Vabbè, ma chi se ne...
Che faceva tutte quelle citazioni antiche. Ci fu uno scontro epico alla Zanzara.
Sì, d'accordo, Danna. Però adesso, senatore Danna, non è che uno può avere sempre, no, trasmissioni in cui ti lisciano il pelo, no? Se uno fa delle citazioni, uno ti prende in giro, tranquillo, c'è un do ut des. Oh, Grillo a Genova, ovviamente cavalca che cosa? La battaglia contro la privatizzazione, che sì, secondo me invece è giustissima.
Esatto, ogni volta che c'è una cosa sbagliata troverete lì Grillo, non preoccupatevi.
Noi non commercializziamo niente, io sto qua, sto nel bar, vi vedo passare, voglio parlare con voi e dirvi che siete nel, non nel giusto, nello stragiusto, e parte da qua una... la visione che abbiamo noi, sia come movimento che come cittadino, una visione di, che basta con l'esproprio di pezzi, di, basta, non ci abbiamo più nulla.
Bisogna privatizzare quasi tutti i servizi locali, basta. Quasi tutti, funzionerebbero meglio. Altrimenti sono poltronifici e sprechi assoluti.
Criminale,
quasi sempre.
Questo crocello criminale.
Vogliamo mandare uno sgarbone ancora? Vabbè.
No,
si sgarbone contro Merlino. Dice, si può andare con le minorenni, si può andare con le minorenni.
Ci sono due cose che sono considerate reati nel nostro paese. Il primo è andare con una minorenne. Che
non è vero, non è un reato, non è un reato, è una balla. Puoi andare con chi vuoi. È prostituzione minorile, legge fatta nel 2007. Con una minorenne può andare chiunque, dai 14 anni in su, la trovi consenziente. Vedi che non sai la legge. La minorenne non è un reato, è l'artificio della Boccassini che ha fatto passare questo vecchio malvissuto per uno che sta con le minorenni. Ma è un dato morale, non penale.
Ah, su questo ha ragione al 100%. Poi naturalmente c'è la dazione di denaro, i soldi, eccetera, eccetera. Vabbè, ho capito, ma perché uno non può fare i regali? Non può fare i regali, è prostituzione se uno fa i regali. È prostituzione se uno fa i regali. È prostituzione se uno fa i regali. È prostituzione.
Lo so che la tecnica del ripetere sembra che avvalori la tecnica.
Francesco da Ancona, dai, fammi sentire Francesco d'Ancona.
E Cruciani! E la Merlino! E Squinzi! Ma uno dice, ma che nomi sono? Che la sfica di roba.
Francesco da Ancona, dai.
Uno viene bombardato. Dai.
Buonasera, Cruciani.
Dimmi.
Volevo dire, riferimento all'intervento di Marcianobi due sere fa.
Sì.
Che è stato deriso da Parenzo, ma d'altronde
non so se
ha un proprio pensiero.
Sì.
Lui si schiera sempre con i pensieri dominanti.
No, ma non è questione di pensieri dominanti, ci sono pensieri normali e pensieri, diciamo, folli.
Ma è il pensiero di Parenzo. Lei, almeno Cruciani, posso essere più o meno d'accordo, ma ha una sua identità, un suo pensiero.
Ma guardi che Cruciani non crede agli americani dentro la Sardegna.
Lo condivido, ma perlomeno dice chi è.
Ho capito, ma io non... Scusi un attimo, caro amico mio, però io non ci credo a questa cosa che l'alluvione sarda, come dice il signor Marcianò.
No, ma non ci credo neanche io.
Beh, allora basta.
Ma non ci credo neanche io, però il concetto è un'altra cosa.
E qual è il concetto?
Il concetto è che se fosse vero anche un cinquantesimo di quello che dice Marcianò, andrebbe assolutamente approfondito, perché
ma che c'entra,
quello che dice Marcianò è vecchio di anni, nel senso che già Tesla,
chi?
Che tutti conoscono, aveva sviluppato le tecnologie di controllo del clima, quindi se l'avevano sviluppate anni fa, pensiamo adesso a che livello siamo.
Vabbè, grazie. Lorenzo da Forlì.
No, è lo stesso concetto dell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre.
Sì, certo, sempre
non
lo stesso.
Chi contesta la versione ufficiale di mostrare se vero o falso.
Senta, l'alluvione in Sardegna è stata provocata dalla pioggia eccessiva per motivi naturali, può accadere ogni tanto, non dagli Stati Uniti che hanno creato delle nubi artificiali, come dice Marcianò. Ha capito o no? Lorenzo da Forlì, su, dai. Lorenzo.
Marciani!
Dimmi.
Ma io pensavo di essere arrivato in ritardo, invece vedo che capito come il cazzo sui maccheroni.
Beh, dipende.
Lei mi ha demolito un mito, il grande Marcianò.
Demolito, si è demolito da solo, secondo me.
Ma no, non puoi dire questo. Marcianò è un mito.
Ma io quale mito? Il mito di cosa? Il mito nelle vostre teste bacate, no? No, un mito. Il mito nelle vostre
un
teste.
Mito per gli amanti del genere.
Dai, su,
no, guardi,
complotti.
Cruciani, io sono un amante del cabaret.
Ma quello è un altro discorso, cabaret è cabaret.
No, perché non è cabaret? Ah, no, allora mi sono sbagliato io.
No, ma certo che è cabaret, per me è assolutamente cabaret, certo, non c'è dubbio.
Per lui no.
Ma io, Cruciani, ci sono arrivato grazie a lei, a questo fantastico mondo.
Vabbè, ma infatti va benissimo questo qua. Però è cabaret, trattasi di cabaret allo stato puro.
Lei non ricorda la prima puntata. Prima puntata che mi ha scaraventato in questo mondo, dove ho scoperto la versione moderna del cabaret.
Ah, e qual è la puntata?
La prima puntata fu Giampaolo Vanoli, se lo ricorda.
Non me lo ricordo, Vanoli si chiama, Vanoli con l'urinoterapia, quello del piscio, certo.
E lui si è screditato per la teoria delle vaccinazioni che provocano l'omosessualità.
Anche quello, certo.
Ma in tutto quel mondo lì si corroborano vicendevolmente tutte queste teorie, per cui che le vaccinazioni provocano le cose più strampalate è una convinzione comune al signore che ha telefonato prima di me.
Va bene Lorenzo, grazie. Guido, provincia di Catania, buonasera Guido.
Buonasera Giuseppe Cruciani. No, niente, io avrei dovuto chiamarti ieri, ma poi...
Dimmi.
No, perché tu ieri hai fatto tutta una trasmissione contro Renzi.
Bah, guarda, non mi risulta.
Tematicamente a tappeto. Non c'è stato
contro Renzi, sì, figuriamoci. Contraddittorio non c'è mai, ma
Baccaro, no, vabbè, non ci può essere, lo so.
Ma forse tu non conosci questa trasmissione. Baccaro contro Renzi,
tu
certo.
Contro Renzi, ma io guarda, mi è venuto un sospetto.
Qual è il sospetto? Dimmi qual è il sospetto,
non so,
però.
Tu sei stipendiato da Rete 4, se non
No,
sbaglio.
Io non sono stipendiato da Rete 4, già sbagli e si vede che sei mal informato, ma non sono assolutamente. Guarda, sono
qualche giorno fa.
Ma cosa vuol dire, scusa, Guido?
Ci hanno pagato per la trasmissione fatta. Che cosa vuol
ma
dire?
Che vuol dire? Non sono stipendiato, ma anche se fossi. Mettiamo così:
cosa
sono stipendiato sono al libero paio.
Sei a progetto.
Vabbè, allora
il progetto della sua testa malata.
Non ha nessun interesse a che Renzi sia popolare.
Cioè, lei dice: siccome io ho lavorato anche per Mediaset, allora attacco Renzi. Ma siccome lei però è malato, io credo che in provincia di Catania. In quale città lavora lei, Guido? In quale città vive? Scusi.
Io?
Sì. Ad Aci Castello ci sono, oltre a medici molto bravi, ci sono anche frotte di ambulanze probabilmente poco usate, perché ci saranno stati sicuramente degli sprechi al 100% in provincia di Catania, figuriamoci. Per cui se vuole gliene mando un paio, perché se lei pensa che io lavorando per Mediaset attacchi Renzi, non ha capito nulla. Io attacco, che poi non è attaccare, prendo di mira delle persone quando dicono delle cose, non in quanto Renzi, non in quanto Berlusconi, se non sono d'accordo lo dico. E poi comunque invitare un signore che è contro Renzi non significa essere contro Renzi, significa sentire un altro parere. Grazie.
Le zanzare di casa.
Parenzo, questa sera cambiamo marcia, eh? Questa sera cambiamo marcia. Un ospite particolare, un ospite che ha a che fare con la grande storia italiana.
Beh,
sì, non c'è dubbio, la storia italiana, perché la mafia è una grande storia italiana. E con noi Gaspare Mutolo, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Allora, Gaspare Mutolo viene definito da Wikipedia, lei lo sa che ha due pagine su Wikipedia, una pagina e mezza, quella che è Mutolo, no? Un criminale italiano. In realtà, signor Gaspare Mutolo è stato
sicuramente
un criminale.
Non è un intellettuale, questo
no,
sicuro,
non c'è dubbio,
diciamo.
È un criminale. Ha fatto criminale mafioso, ma poi a un certo punto è diventato collaboratore.
Sicario.
È diventato collaboratore di giustizia ed è anche pittore. Adesso. Cosa dipinge Mutolo?
Dipingo, diciamo, ricordi alcuni paesaggi siciliani che io abitavo a Mondello,
sì.
Partendo a Mondello, insomma, e mi ricordo da quando ero ragazzo che andavo su Monte Pellegrino,
sì.
E guardavo questi tettucci di ville, di case, il mare, sì. Le barche, insomma, sì. Ma diciamo sono dei paesaggi naif, insomma, però a olio.
Ad olio. Senta, ma riesce a vendere questi quadri, signor Mutolo?
Ma a qualcuno così lo vendo, insomma,
cioè,
non mi posso lamentare.
Quanti soldi ricava da questi? Perché lei è ancora sotto protezione, ogni tanto si sposta, cioè vive una vita un po' particolare in quanto collaboratore di giustizia.
Non vive in Sicilia,
se non
immagino. Sbaglio.
Dove vive?
Non può neanche dirlo.
Non si può dire dove vive, ovviamente.
No, io non glielo posso dire dove vivo, ma comunque vivo ancora sotto protezione, diciamo... C'è lo Stato che ancora garantisce.
Ancora la paga ancora. Cioè lei è mantenuto...
Diciamo che mi paga, mi dà un piccolo sussidio, anche perché io per quello che ho fatto, insomma, credo di meritarmi questo ed altro. Comunque,
questo ed altro, cioè, che vuol dire?
Non mi posso
Questo dato cioè, dovrebbe ricevere più soldi. Quanti soldi riceve quanti come riceve collaboratore, per curiosità, si può dire?
No, guardi, io ricevo quasi 1200 euro al giorno.
1200 al mese. Ma lei dice che sono pochi? Sono pochi?
No, non è che sono pochi, sa, la vita non è tanta, io purtroppo pago tutto, non è che certo. Ho familiari o ho diciamo parenti, quindi compro tutto dall'A alla Z, quindi per siamo cui,
no, perché lei dice io famiglia. Lei dice lo Stato mi dà un contributo ma mi dovrebbe dare anche altro, che intende con questo?
Ah, per quello che ho fatto, per quello che io sono un collaboratore, diciamo che quando ho cominciato a collaborare, diciamo, io non è che mi sono dimenticato qualche cosa, cioè io non è che
ha detto
ho depositato tutto, ho dato tutto, insomma non è, mi sono spogliato di quello che avevo, che lo ritenevo non ingiustamente mio, perché insomma purtroppo uno che è mafioso, uno
lei dice tutti i beni che avevo, dice, l'hanno confiscato tutto, dunque esatto, non ha più nulla.
Ma può votare il signor Mutolo? Lei può votare?
Guardi, io sono, posso dire che sono uno dei pochissimi collaboratori che diciamo che lo Stato non mi ha mai diciamo rimproverato qualche cosa. Io insomma mi sono tenuto sempre in una linea molto perfetta, quindi.
Senta Mutolo, ma lei può votare? Può votare o no?
Guardi, io per un certo periodo votavo, dopo ho avuto delle condanne in cui avevo anche delle misure, insomma.
Ma adesso potrebbe votare?
Ma io vorrei votare, insomma. Chi? Mi piacerebbe, insomma, esprimere anche il mio voto, no?
Ecco, ma in questo momento può, cioè potrebbe andare a votare, che ne so, alle elezioni europee del prossimo
anno. Ha la capacità.
Cioè, oppure non può.
Guardi, a me non mi ha di questi anni. Per un certo periodo, diciamo, io andavo a votare. Dopo, anche perché, diciamo, uno avendo cambiato le...
Sì.
Insomma, il personaggio c'ha un altro nome, quindi per un certo periodo io votavo. Dopo hanno cambiato la legge e non si è votato più.
E che cosa votava quando votava? Scusi, per curiosità, se si può dire.
Guardi, io...
Mutolo.
Sì, Mutolo. Ho votato, diciamo, per Pannella.
Per Pannella, sì.
Che mi sembrava, diciamo,
certo, contro il 41 bis.
Quando votava, esatto, sì, era uno che aiutava, diciamo, un pochettino le persone disagiate, quindi io davo il mio voto a questa persona.
A Pannella, scusi un attimo, ma adesso lei come si definisce? Di sinistra, di destra, come
Mutolo?
Sì, ho Mutolo.
Guarda, io diciamo la mafia dicono che appartiene più alla destra che alla sinistra.
E invece?
Io se dovrei fare io un mio parere, non lo so.
No, ma lei come si sente? Di sinistra?
Per chi voterebbe lei, signor Mutolo?
Oggi chi le piace di più?
Chi le piace?
Se io potrei votare, voterei sicuramente per qualche partito di sinistra.
E per chi in particolare? C'è qualcuno che le piace? Ma che ne so, Renzi le piace?
Ma guardi, in particolare sì, in questo periodo diciamo sono attratto un po' da Renzi, perché vuole fare un certo rinnovamento e quindi mi piacerebbe almeno vedere quello che farebbe Renzi, ecco,
è abbastanza curioso che una persona che è stato, voglio dire, lei è stato un sicario, trafficante di droga,
l'autista di Totò Riina,
insomma una persona
l'uomo più fidato,
la mafia è considerata, come ha detto prima Mutolo, una mafia, come dire, no, di persone molto vicine alla destra. Per esempio Berlusconi, secondo lei, è uno che ha avuto rapporti stretti con la mafia, come sostengono, come c'è scritto in alcune sentenze, anche se poi molto contestate, eccetera, oppure no?
Ma io, guardi, io ho avuto delle esperienze, diciamo, provente personale, diciamo, per il personaggio di Berlusconi. È una persona senz'altro, diciamo, ammirevole per la sua scaltrezza, per la sua capacità di parlare, di fare l'industriale,
però diciamo i rapporti con la mafia è difficile, personaggi importanti che non hanno avuto rapporti con la mafia.
Per cui era legato alla mafia? Era legato alla mafia secondo lei?
Ma guardi, è legato, diciamo, nel senso così stretto per come uno vuol far capire, legato, no, ma comunque che avevo contatti con qualche mafioso.
Sicuro.
Io credo di sì, perché
ma credo o, credo
oppure ha vissuto in prima persona questi contatti che ha avuto con qualche mafioso.
Parli di cose che ha visto lei direttamente. Lei ha avuto contatti con politici, signor Mutolo, lei direttamente con qualche politico?
Ma io con i politici che avevo erano politici siciliani, sì. Non è, certamente non con Berlusconi o con Dreatti o con qualche altro. Io accompagnavo, diciamo, il mio capo famiglia, diciamo che era un grosso personaggio e avevo contatti con dei politici.
Ma scusi, io vorrei capire una cosa, lei è sicuro che Berlusconi abbia avuto dei contatti con mafiosi? C'è un Mutolo?
Ma guardi, ci sono delle sentenze, dopo io ho un'esperienza personale,
sì.
Che nel 75 io che mi trovavo a Milano con, sì, altri personaggi, e dovevamo fare un sequestro di persona,
sì,
intorno al 74, nel 1974, dopo, ma si aspettava di un giorno all'altro che si doveva sequestrare,
sì,
e dopo ci fu un richiamo per tutti e non se ne parlò più di sequestrare a Berlusconi. Quindi da quel momento, dopo che sono nati,
sì,
tanti discorsi, che ci fu un siciliano che andò, diciamo,
Mangano,
a
sì,
Milano,
Mangano, stalliere.
Esatto, Vittorio Mangano, diciamo che quello era, diciamo,
quello che Dell'Utri considera il suo eroe. Un attimo solo, abbiamo la pubblicità, torniamo subito con Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia, pittore, insomma, mafioso a tutto tondo negli anni passati. A tra poco. Siamo come lei, siamo come lei.
Ancora a casa,
sì, caro Dell'Utri, siamo ancora qui, siamo con Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia, pittore,
già autista di Rina,
sicario, c'è scritto, leggo qui da alcune biografie. Senta però, Mutolo,
trafficante di droga in passato,
siamo molto diretti in questa trasmissione. Lei compare anche alcune sue frasi, alcune sue testimonianze in un libro scritto da Raffaella Fanelli, intervista a Cosa Nostra, edito da Edizioni Rizzoli. Edizioni a Nord-Est, dopo 20 anni svelato l'identikit del corpo. Ma al di là di questo, che è comunque interessante leggere, le volevo fare una domanda molto diretta, caro Mutolo, ma lei quante persone ha ucciso? È caduta la linea di Mutolo? Si è ammutito, è diventato muto. Abbiamo tolto l'O, è diventato muto. Enzo da Bari. Enzo?
Pronto?
Dica.
Pronto?
Sì, dica.
Senta, potrei dire alcune cosine riguardo a quella signore Berlusconi?
Lei può dire quello che vuole, sì.
Senta, ma cortesemente, siccome ha detto a me è un quarto degli italiani del coglione, allora vorrei solo semplicemente dire che il vero grande coglionazzo è lui.
Sì.
Il signor Berlusconi, anzi è un vecchio coglionazzo, non è manco
un vecchio coglionazzo, sì, diciamo vecchio coglionazzo, sì. Così, no, vogliamo dire qualcosa di più pesante, vogliamo dire anche qualcosa di più pesante, Enzo? Vogliamo dire
mi lasci un attimo solo,
Sì, va, si carichi.
Berlusconi, giusto? Sì.
Come?
Noi per 20 anni non si chiama Capitolo, si chiama Berlusconi.
Berlusconi, sì.
Ha fatto le stesse per conto suo?
Sì, poi? Possiamo dire qualcosa di più originale oppure siamo rimasti a Berlusconi che si fa le...
No, semplicemente volevo solo dire una cosa. Siccome ha rotto i coglioni...
Sì, bene. Poi?
Vorrei tanto...
Ma che vuole lei? Che vuole, Enzo?
È confuso.
No, neanche che lo mettesse in casa, che lo mandassero in qualche ospizio.
Ma lei chi è che c'ha un suggerimento dietro?
Sì, c'ha dietro una che...
C'ha dietro ma c'ha dietro qualcuno che le suggerisce qualcosa, Enzo? Non ho capito.
No, c'è una signora che mi dice che sto guidando in macchina.
Ma lei fa l'autista? Che fa? Fa il tassista, l'autista?
No, sono nella mia auto, mi sono fermato adesso. C'è una signora qua che mi ha detto.
Cioè, si è fermato.
Ma chi è la signora?
Si è fermato, ma la signora chi è?
È la signora che qui mi trovo qui sul lungomare di Bari.
Sì.
Penso a un ristorante, probabilmente stanno facendo un battesimo, un qualche cosa.
E lei si è fermato qui per sfogare la sua rabbia nei confronti di Berlusconi? No, ma questo qua è buono, non è una cosa negativa. Lei vuole sfogare la sua rabbia nei confronti. Non ne può più, non ne può più, non ne può più, Enzo.
No, ma perché io vorrei solo capire una cosa.
Sì.
Quando si fa un'esperienza negativa, va bene, sì, si cerca di dimenticarla.
Sì, lei vuole dimenticare.
Perché non ce lo togliamo? Non parliamo più di Berlusconi.
No, non parliamo di caro amico mio, noi qua tiriamo giù la Clerra se non parliamo più di Berlusconi. C'è il rischio che tiriamo giù la Clerra, molti giornali chiuderebbero quasi.
Ma sarebbe preferibile.
Ma no, sarebbe preferibile un cazzo, scusi.
Per lei,
per lei, per me no.
Per noi no.
Scusi. Va bene, Enzo, grazie, grazie Enzo, grazie, grazie. Eccolo, è tornato Gaspare Mutolo. Allora Mutolo, io le voglio chiedere una cosa molto diretta, caro Mutolo. Lei quante persone ha ucciso?
Ma quanti? Sicuramente più di 10.
Più di 10, ma
se si ricorderà però, scusi, quante?
Cioè più di 10 che significa? Meno di 20? Tra 10 e 20?
Ma guardi, nonni, io purtroppo sono vissuto in una terra di mafia.
Sì. Vabbè, questo non c'è dubbio.
E logicamente io, ringraziando a Dio, almeno io ho la coscienza apposta che non ho mai ucciso né donne né bambini,
sì,
e né persone dello Stato.
Sì. Cioè solo mafiosi.
Io purtroppo mi sono trovato in periodi in cui la mafia, diciamo, si è rinnovata,
sì,
e quindi in nuovo dovevo uccidere il vecchio. Va bene, io parlo.
Ma tra 10 e 20 persone che significa? 15 persone? Perché non se lo ricorda bene? Alcune.
Ma perché, guardi, se uno uccide a una persona,
sì,
se lo ricorda perché rimane impressa.
Sì.
Ma una persona che ha fatto 30 anni, 40 anni il mafioso,
sì,
e che vive in quel contesto, cioè uccidere una persona non era perché uno andava a uccidere perché veniva pagato, era, diciamo, un'abitudine di vita che facevano tutti i mafiosi, perché c'erano delle regole che si rispettavano.
Lei non ci pensava, lei non ci pensava nemmeno, cioè ammazzava così con facilità, cioè non ci pensava nemmeno.
No, ma io intanto che per uccidere ero comandato, va bene.
Ma
io...
come ammazzava lei? Con la pistola, con le mani, come ha ammazzato?
A volte con la pistola, a volte mi trovavo in compagnia di altre persone e quindi c'erano le famose lupare bianche, ma comunque
cioè, lupare bianche cos'erano, scusi, le lupare bianche, per ricordare agli ascoltatori?
Le lupare bianche erano persone che venivano strangolati e dopo
messe dove?
Le famiglie non li trovavano più.
E dove li mettevate? Dove li mettevate? Nel cemento armato? Dove li mettevate?
No, al periodo che io, quando io ero inattivo, diciamo, sì, si sotterravano,
sì,
si metteva della calce, della calce viva,
sì,
e dopo pochissimo tempo, insomma, la calce si mangiava, diciamo, tutta la carne e parte delle ossa, cioè anche se c'erano i dottori che avrebbero trovati i cadaveri, non potevano risalire più a quelli che erano. Dopo, negli anni '80, ho sentito dire che hanno cambiato metodo, che c'erano gli acidi, insomma.
Sì, queste robe qua.
Ma le posso chiedere una cosa,
insomma,
signor
Mutolo? Ma io, ringraziando a Dio, in quel periodo non ne...
Ma lei,
però, scusi, Mutolo, lei è più. Stato, ci dica una cosa nuova. Lei è stato per anni l'autista di Rina e addirittura dice che Rina la trattava con affetto. Ci può dare qualche dettaglio della vita con
tra l'altro Rina che è tornata a parlare in questi giorni per Lidia Abate dell'Espresso, ironizzando anche su Berlusconi, dice quello in carcere non ci va a finire mai, poi ha rivendicato alcune stragi, ma secondo lei la mafia è ancora forte oppure no?
Guardi, la mafia non è più forte come prima, cioè anche perché, diciamo,
si è indebolita
Rina
molto.
Diciamo, ha distrutto, diciamo, quello che c'era di bello della mafia, cioè c'erano dei comportamenti di personaggi importanti che rispettavano, che si facevano rispettare.
Scusi, che c'era di bello?
Aiutavano. Rina invece non ha fatto il dittatore, quindi ha rotto qualsiasi regola.
Scusi, che c'era di bello? Che c'era di bello nella mafia, Mutolo?
Ma guardi, se lei pensa questo, che la mafia, cioè ora parlando ora di mafia, vengono i brividi,
certo.
ed è una cosa da rigettare.
E invece?
Appunto, io ho fatto delle critiche a delle persone che ancora sono in contatto con la mafia, però quando parliamo noi della mafia, va bene, la mafia, lei tenga presente che quando gli americani che se ne sono andati della Sicilia hanno lasciato la Sicilia in mano ai mafiosi, che i mafiosi andavano a braccetto, diciamo, con i preti e con le autorità, cioè, in un paese comandava il mafioso, il prete e il maresciallo.
Ma lei lo direbbe adesso, la mafia fa schifo, oppure no?
Ma io l'ho detto già io 24 anni fa, non che fa schifo, ma che la mafia, quella che hanno fatto dell'85 in poi, che hanno messo a uccidere donne e bambini, ma non che fa schifo, io l'ho ripudiata, io mi sono messo contro.
Però fa schifo,
fa schifo.
Uno può dire la mafia fa schifo.
Ma deve dirlo, non può, deve dirlo.
La mafia fa schifo, cioè, non soltanto la mafia, anche le persone che convivono con la mafia.
Cioè, fanno più schifo i politici dei mafiosi, secondo lei?
Ma secondo me sì, guardi, io che le racconto una cosa, io nel 1991 mi sono visto con Giovanni Falcone, e Giovanni Falcone era, diciamo, la persona che veramente, diciamo, aveva nel cuore di combattere la mafia, ma non per come hanno detto i suoi colleghi politici, giornalisti, perché voleva fare qualche cosa, voleva liberare la Sicilia della mafia, perché si è reso conto che ormai nel 91 si uccidevano anche donne.
E chi gliel'ha impedito? Chi gliel'ha impedito?
Non ho capito.
Chi gliel'ha impedito a Falcone di fare questo lavoro? I politici?
Ma guardi, ma i politici, se lei ha buona memoria e vede quello che ha passato Giovanni Falcone negli anni 89 e 90 e 91, va bene, cioè è veramente da ribrividire, cioè, c'erano persone, ma se lei pensa che fino all'82-83 c'erano questore che dicevano la mafia non esiste in Sicilia, cioè terra di mafia, c'erano persone dello Stato che dicevano la mafia non esiste.
Senta, le posso fare una domanda che non c'entra niente, ma è curiosa, perché esistono secondo lei dei capi mafiosi omosessuali, cioè i gay esistono tra i mafiosi?
Ma guardi, io non ne conosco, penso che difficilmente ma non perché io ho qualche cosa contro gli omosessuali, non mi interessa.
Però non potevano esistere tra i mafiosi.
Non era un problema, ma non esisteva proprio, cioè è inconcepibile che un mafioso che poteva essere omosessuale.
Ma possibile mai che ci fosse, che non c'era? Per forza ci deve essere.
Dice che è impossibile, è incompatibile con la mentalità.
Incompatibile con la mafia.
Era incompatibile con la mentalità mafiosa. Ma perché i mafiosi non è che si faceva concorso per diventare mafioso.
No, su questo non c'è dubbio.
Il mafioso cresceva in quell'ambiente, quindi era conosciuto, cioè. Quando ci sono persone che dicono ma io non sapevo che quello era mafioso, dicono una bugia. Mi sono spiegato, perché quando uno è giovane, va a lavorare, va alla scuola, conosce a tutte le persone, dopo l'estate si dividono chi fa il mafioso, chi fa il magistrato, chi fa il politico, chi fa il poliziotto, però in quelle terre si conoscono tutti, si conoscono le famiglie, si conoscono gli ambienti.
Sento una cosa, le voglio chiedere prima della pubblicità una questione fondamentale. La trattativa tra Stato e mafia è esistita secondo lei?
Ma guardi, esistita ma da sempre.
Da sempre.
Cioè, la mafia, cioè in quel periodo c'era quella trattativa.
Ma c'era allora, quella trattativa di cui si sta parlando esisteva?
Ma logico, cioè
le stragi del 92 sono frutto di quella roba lì o no?
Della rottura della trattativa?
Guardi, cioè, è un pochettino complicato, cioè le stragi del 92, noi parliamo delle stragi del 92, cioè di Falcone, e dopo, ma di Borsellino c'ha
Borsellino fu ucciso, stiamo parlando dopo, fu ucciso perché era contrario alla trattativa, come dicono alcuni?
Sì, sicuro.
Sicuro.
Sì, sicuramente.
E secondo lei Napolitano al 100% lei dice?
Al 100%.
Napolitano nasconde qualcosa? a suo parere?
Guardi, io nel 1993 sono andato in commissione, c'era il presidente Violante, ho detto con forza che per combattere la mafia si dovevano sequestrare i beni.
E allora?
Va bene. Dopo quasi 6-7 anni hanno messo questa legge, anche se era messa da un certo La Torre, di Pio La Torre, che dopo però insomma c'è. Dopo io, dopo qualche anno, ho fatto dell'intervista con diversi giornalisti in cui ho pregato caldamente il presidente Napoletano, nel senso, se un politico viene in contatto con il mafioso e al mafioso per distruggerlo ci tolgono i beni, che è una cosa importante, perché allora? Tante cose brutte si fanno per i soldi. Il politico perché non deve passare nessuna pena, cioè una cosa così, insomma, il politico dovrebbe passare le stesse sorte del mafioso.
Cioè dovrebbe andare anche a 41 bis pure il politico con l'uso della mafia.
Peggio del 41 bis, ci dovrebbero togliere i moroni e li dovrebbero fare diventare uomini sessuali.
Cioè secondo lei i politici con l'uso con la mafia, ai politici con l'uso con la mafia bisognerebbe
pene più dure.
Pene più dure. La pena di morte.
Si dovrebbero castrare.
Ma addirittura muto.
Signor Muto, lei immagini terribili. Però mi tolgo la curiosità, ma sia sincero.
Torniamo su Napolitano, però. Secondo lei Napolitano nasconde qualcosa o no il presidente della Repubblica? Ancora non l'ho capito.
Guardi, secondo me il presidente, con tanto rispetto, perché
sempre figuriamoci.
Figuriamoci,
un politico, però si è voluto immischiare, ha voluto coprire qualche cosa che non era giusto, perché quando diciamo
si è voluto immischiare nei processi, dice lei, in questa storia dei
processi, cioè uno che non può essere da parte, insomma, vuole nascondere la verità. Quando io ho detto nel 93-94 va bene, che Borsellino, mentre mi stava interrogando, fu chiamato dell'onorevole Mancini, va bene, al Senato, perché era insomma ministro che aveva preso
Mancino,
di
Nicola Mancino.
Che è successo?
Dell'onorevole Scotti, che aveva preso il posto dell'onorevole Scotti. Sì. Io in una dichiarazione dico che quando esce fuori questo discorso della trattativa, è che Borsellino, mentre mi stava a me interrogando, va bene, fu chiamato al tribunale, quando ritorna era molto nervoso, che addirittura aveva due sigarette
mani, me lo ricordo,
perché aveva visto non solo a Nicola Mancino, ma a Parisi, che era il capo della polizia. E a Bruno Contrada.
Vabbè.
Che io già da un anno prima l'avevo indicato a Falcone come un personaggio molto pericoloso, che dopo fu condannato. Allora Nicola Mancino, che l'onorevole Nicola Mancino, per quasi 20 anni aveva negato,
aveva negato questa cosa qua. Allora, un attimo solo, che abbiamo la pubblicità, poi torniamo col finale. Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia, questa sera ospita La Zanzara, poi riprendiamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Oh, siamo qui e concludiamo con Gaspare Mutolo, questa sera ospite alla Zanzara, caro Parenzo, collaboratore di giustizia, pittore, sicario,
pittore
è stato,
oggi
ci ha raccontato in maniera cruda come uccideva le persone, più di 10. Voglio
ma
chiedere...
si può sapere però una cosa da Mutolo,
però...
rapidissimo,
dimmi, che c'è?
Quanti amici dei mafiosi ci sono in Parlamento? Secondo amici, proprio amici, cioè, ha capito,
cioè,
cosa
oggi
intendo.
Il Parlamento oggi è ancora pieno di amici di mafiosi?
Ma io credo che ce ne sono tanti.
Addirittura?
Ma questo è il
ce ne sono tanti amici di mafiosi.
Ma a destra e a sinistra?
In Parlamento. Guardi, io le voglio dire una cosa, guardi, tanto per chiudere, ho sentito dire che... Guardi, io ho fatto tantissime interviste, per esempio una delle ultime, ho scritto un libro, La mafia non lascia scampo, dopo con... un altro libro che è intervista a Cosa Nostra, in cui spiego con molto molto amore diciamo
amore.
Quello che è la mafia con i politici. Quindi io, che l'unica cosa che ora io a lei
sì, ma oggi,
che le dico oggi, che per esempio Berlusconi, che si parla tanto del, sì, dell'onorevole Berlusconi, che è un personaggio molto importante, esatto, sì. Forza Italia, prima era Forza Italia, dopo LPD, Popolo della Libertà, ora vuole ritornare a Forza Italia. Ma però i tempi non sono quelli del 93-94,
cioè?
Perché se Forza Italia allora ha fatto, come si dice, lo secchie, a tipo quando uno che gioca lo al strike, bingo, e fa, era perché c'era la mafia e c'erano anzi le mafie,
cioè?
Va bene,
cioè
che volevano aiutare e hanno aiutato con dati di fatto a Forza,
cioè, lei dice
Italia,
che
allora
la mafia ha aiutato Forza Italia, cioè, sicuro?
Dunque,
lo dice sicuro? Cioè, perché lo sa,
sì,
l'ha visto.
Sì, guardi, io ho sentito delle intercettazioni,
sì,
ma io parlo del 93, sì, esatto, sì, ma del 93, sì, in cui c'era tutta la Sicilia.
Ma chi?
Mafiosa, che io non è che sto dicendo che tutti gli onorevoli.
Ma di chi in particolare? Quale politico?
Sapevano quelli, ma quelli siciliani,
sì,
quelli siciliani erano tutti per Forza Italia, perché, sì, dovevano cambiare, perché si sono sentiti traditi della DC,
sì, cioè,
i comunisti erano quasi sempre contro,
sì,
le sinistre, quindi questo nuovo che usciva era, diciamo, questa Forza Italia, questo nuovo uomo Berlusconi.
Dunque tutta la mafia nel 94 decise di votare per Forza Italia.
Sì, ma tutte le organizzazioni.
E oggi,
insomma,
però, oggi però, quanti politici mafiosi, quanti amici dei mafiosi ci sono in Parlamento? Oggi?
Tanti.
Guardi, io penso che ce ne sono tanti. Tanti che ci sono stati, che ora magari ce ne sono di meno,
sì,
di prima.
Però ce ne sono ancora tanti.
Però c'è, insomma, questo contatto è difficile a rompere. Al momento che questo contatto si rompe, effettivamente l'Italia, va bene, si potrebbe liberare. Vedi, perché questa lotta, con queste persone mafiose che sono andate a finire in galera,
sì,
va bene, cioè, ai politici, al limite che ci è fatto bene, non è che ci è dispiaciuto. Se Salvatore Rino ogni tanto si sente il grido del coniglio, perché ormai Rina è un coniglio in galera, è perché si è sentito tradito,
sì,
va bene, dalle promesse che ci avrebbero potuto fare allora. Ah.
Senta, ma Dell'Utri secondo lei è mafioso a tutto tondo oppure no?
Guardi, che è mafioso, io non lo posso dire, che aveva molti contatti con i mafiosi, poi questo
è accertato,
è un dato di fatto. Insomma,
per cui il ritorno di Forza Italia, lei dice, Forza Italia non si deve illudere, perché non è più il 94, non c'è
no,
più la mafia.
Ma non è più, la mafia non è più quella del 92.
Non può più aiutare Forza Italia.
Guardi, io le faccio un paragone, perché tra il 92 e il 2012, dopo 20 anni,
sì,
diciamo, i politici si sono rafforzati di più, perché la mafia era anche un deterrente per i politici,
sì,
cioè i pochi politici in contatto con i mafiosi che dovevano, sì, fare quello che diceva la mafia, al momento che la mafia è quasi tutta in galera,
sì,
va bene, quindi i politici che hanno quel carattere o quell'atteggiamento,
sì,
perché la vera mafia sono queste persone, insomma, noi che lo diciamo da tempo, però, che la vera mafia è a Roma, non è intorno.
Però scusi, per finire, chi è secondo lei, per concludere, il politico oggi che ha più contatti con la mafia, per
più
quello
vicino,
che lei possa avere, più vicino alla mafia?
Guardi, io di questo non posso essere sicuro, perché, diciamo, la vita che faccio non ho più contatti specifici, va bene,
specifici,
però
sì,
posso avere come si dice,
sensazioni,
opinione,
sì,
mi posso fare un resoconto, però non essendo sicuro oggigiorno non lo posso dire,
dire.
Nella sua domanda generica che mi fa, ma ci sono ancora tanti amici di mafiosi
in Parlamento?
Sì, in Parlamento io ci dico sì.
Sì, sicuro, sì. A destra e a sinistra?
A destra e a sinistra?
Sì, molto di meno a sinistra, ma tanti a destra.
Tanti a destra. Bene,
tanti a destra.
Vedi, mentre la mafia, perché i mafiosi erano temuti dei massoni e delle altre organizzazioni?
Perché?
Perché il mafioso era il fratello cattivo, uccideva. Va bene, però... gli altri organizzazioni sono quelli che si pregano i soldi, però i mafiosi, dato che erano i fratelli cattivi o i cugini cattivi, volevano pure i soldi. Ora, diciamo, questo pericolo è molto, diciamo, scemato.
Va bene.
Non è più la mafia forte di allora.
Signor Mutolo, la ringrazio.
Arrivederci.
Arrivederci. Buona serata. Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
Beh, l'ex mafioso che dice arrivederci e buonasera, però.
Grande, grande. Grandi rivelazioni di Gaspare Mutolo qui alla Zanzara. 800 24 00 24. Roberto da Trento. Ascoltatori, intanto ci sono i rosiconi, ci sono i rosiconi per il Lambrogino, mettetemi, fra poco la canzone Lambrogino. Un'azienda in rosso tenuta in vita a furor di piazza con i miei soldi, Lambrogino d'oro alla Zanzara, poi chiedetemi perché sono declinista, un tale che si chiama Gianluca Ferraris. Rosica tantissimo, rosica da morire. Un altro che non si manifesta, si chiama Cassandra Coll. La Zanzara no, pessimo esempio di sciacallaggio e cinismo. Che c'entra? C'entra, caro amico mio, c'entra.
La benemerenza civica della grande città di Milano.
Hai appena sentito un'intervista, che cosa ha a che fare con il cinismo? Si fa anche un po' di giornalismo qui, caro amico mio. Che poi mi piacerebbe conoscere le motivazioni comune di Milano. Quali meriti avrebbe la Zanzara? Una tizia che si fa chiamare o si chiama Donna di Mezzo.
A Fafagò e le scappa senza pensare che strada di volto in minga giusto.
Un altro che dice che schifo. Bene così. 800 24 00 24. Con chi eravamo? Roberto da Trento, su, vai.
Pronto?
Dica.
Ah, buonasera, scusate. Complimenti. Ma io chiamavo per la tua affermazione di prima, che hai detto che le privatizzazioni sono giustissime. Io sono un autista dell'urbano.
Sì.
E volevo dirti, anch'io sono d'accordo con le privatizzazioni. Però il problema è che quando fanno le privatizzazioni le fanno per risparmiare. E dove risparmiano? Sulla paga dell'autista.
Sulla paga dell'autista?
Esatto, perché anche noi stiamo vivendo lo stesso problema. Ogni tanto parte l'idea che privatizziamo.
Guardi,
però,
meglio di come vanno, non tutte ovviamente, Roberto, probabilmente a Trento non è così. Meglio di come vanno oggi moltissime aziende locali, però, gestite dai comuni, è meglio i privati, è sempre meglio i privati.
Certo che è meglio i privati, però tagliano. Abbiamo un presidente, un vicepresidente, un direttore, un vicedirettore, 10 amministratori, 14 consiglieri. Lì si risparmia, capisci? Non le 300 euro
ma certo vanno bene, va bene
euro di busta paga.
Ma certo, Roberto, ma chi dice che dobbiamo diminuire il vostro stipendio, quello degli autisti? Ma io non vorrei mai, bisogna tagliare casomai gli stipendi assurdi dei dirigenti, che sono spesso troppi e prendono troppi soldi. Vincenzo da Salerno, dai. Vincenzo, aspetta lì che c'è la borsa, torniamo.
Ma che piacere sentirvi, ma voi siete dei fenomeni.
Luca da Brescia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sono il generale dell'esercito di Silvio.
Come
no,
di Silvio?
Di Parenzo, volevo
ma
dire.
È di Silvio o di Parenzo, scusi, di c'è una bella differenza. Ah, lei è il generale dell'esercito di Parenzo. Parenzo, hai anche tu il tuo generale.
Sì, sì, hanno creato su Twitter questo esercito, io non sapevo niente ovviamente, a mia insaputa.
Ciao capo.
Ciao attendente, ciao.
Ascolti, vogliamo mandare un saluto al signor Salvo Mandara.
Bravo.
No, signor Salvo Mandara, per adesso ho lasciato perdere.
L'esercito, ho mobilitato l'esercito, che... ma stai zitto adesso, zitto che abbiamo
Salvo
preso il potere.
Mandara,
no,
che voleva abbandonare questo paese di merda e invece ha detto che è rimasto per mandare a fanculo il nostro Parenzo più da vicino.
Allora,
Perché di chi stiamo parlando?
Lei dice.
Io voglio sapere chi ha messo l'esercito di Parenzo.
Scusi, chi ha creato l'esercito di Parenzo?
L'ho
Luca?
Creato io.
Ma perché lei
ma cosa fa lei nella vita? Per sapere solo, perché mi fa piacere, figuriamoci, però.
io faccio lo studente universitario.
Oh, ma che cosa meravigliosa! A me quando, cioè, lei dovrebbe diffondere il verbo della zanzara tra tutti gli studenti universitari.
Esatto, ma è quello che sto facendo. Costringo tutti ad ascoltare podcast. In macchina con me non vuole più salire nessuno perché costringo tutti ad ascoltare la zanzara.
Ma perché non vuole più salire nessuno? Scusi, ma è una follia. Ma la gente...
non capiscono un cazzo, Cruciani. Non capiscono un cazzo.
Beh, però. Noi no. dell'esercito di Parenzo parliamo con un linguaggio forbito.
Ha ragione Parenzo. Devo dire la verità che cerco di ascoltare anche Minoli o il signor Barisoni, però sinceramente ho cercato più volte di comunicare anche con loro, sia al telefono...
Però
che
scusi, stati. Luca, io però, mi dica la verità.
Turno, perché io ho detto, signor Minoli, quando fai il Mix 24 la storia, no? È un po' pesantino, io ho detto, signor Minoli, deve aggiungere un po' di figa. Se lei non ha il numero, di chiede alla zanzara che glieli danno.
Vabbè, ma come fa ad aggiungere la figa?
Io prendo le distanze,
la figa alla radio, scusi.
Parenzo, comunque non è possibile.
Non so, anche fare il signor Patricalà potrebbe intervistare la signorina S. Val.
Beh, questo
io prima o poi anche, dal generale
anche se io Minoli arriverà, poi la signora Febbal ha un sacco di cose da raccontare, avrebbe un sacco di cose da raccontare anche allo stesso Minoli.
Ma
Catricalà oggi su quella roba lì dell'auto blu è stata interessante.
Esatto. Comunque Parenzo, noi siamo un esercito pacifico, ti difendiamo per la libertà di insulto, cioè è giusto insultarti perché sinceramente un po' scazzafide sei. Però ti vogliamo bene lo stesso.
Grazie, caro.
Vincenzo da Salerno. Vincenzo da Salerno.
Esercito di Parenzo.
Un attimo. Malato di mente. Vediamo se risponde.
Guarda, e poi è il tipico intervento.
Ah, suicida. Professor Tremonti?
È il tipico intervento suicida.
Professor Tremonti, no. Sì, ho capito. Professor
Tremonti. Pronto?
Buonasera, professor Tremonti, la zanzara.
Ma dai, non è possibile, stavo così bene. 2 anni senza sentirla, senza sentire la tacotanza di Cociani e di quell'altro.
No, però, scusi, Tremonti, vabbè, d'accordo, adesso. Dai, io non ho capito.
Che fa ormai?
Che fa lei? Che sta facendo? È sparito dalla circolazione, non
guardi,
si sente più.
Non sono sparito dalla circolazione perché per sua informazione sono senatore recentemente... Ho anche partecipato con Bossi e Salvini,
ecco,
alla saga della zucca di Pecoraro. Quindi.
Ho capito, però non mi pare una cosa di grande livello.
No, guardi, perché Aziano Piacentino hanno fatto contemporaneamente un'altra saga tentando di oscurare la festa di Pecoraro. Quindi, insomma. Ci diamo da fare, dai.
Scusi,
Cruciani, lei si deve informare, deve fare il giornalista.
Ho capito,
dai.
Tremonti, io la voglio chiedere, però l'ho chiamata solamente per una cosa. Allora, Berlusconi l'altro giorno le ha dato, era Villa Gerneto, sì, ma con chi sta parlando? Le ha dato del pazzo.
Non ha importanza, lei mi ha telefonato, io sto parlando con una persona.
Vabbè,
dai.
Sì, d'accordo, ha ragione. Allora, Berlusconi le ha dato sostanzialmente del pazzo. Ha detto, davanti ai ragazzi dei circoli di Dell'Utri, ha detto... che nel 94 c'erano un sacco di gente, i grandi ha nominato i grandi fondatori di Forza Italia, e ha detto non sapevamo, c'era anche Tremonti, non sapevamo allora che era pazzo, non sapevamo fosse pazzo.
Guardi, interrompo subito questa interrompo subito questo turpiloquio tritto.
Ma non c'è nessun turpiloquio
tritto, poi lei è un catastrofista mediatico. Comunque le rispondo immediatamente. Potrei dire che Berlusconi è un puttaniere, ma non lo dico. Io potrei dire che è un corruttore, ma non lo dico. Anche che è un maniaco sessuale, ma non lo dico.
Io potrei dire che
trombava sul letto di Putin, ma non lo dico.
Ma no, ma
io potrei,
detto?
No, guardi, io potrei dire che ha delle collusioni con i mafiosi, ma non lo dico.
Ma no, ma l'ha detto.
Può dire che pratica il bunga bunga, ma non lo dico.
Ma no, ma l'ha detto.
Potrei dire che si è fregato. No, non lo dico. Potrei dire assolutamente che è maniacale con tutte quelle ragazzine, rubi, insomma, ma non lo dico.
Si fermi.
Io non lo dico, guardi. Quindi siamo assolutamente fuori strada, come sempre.
Si fermi.
La tua è una rubrica tacotante. Potrei dire per esempio tante altre cose sul conto di Berlusconi, ma non lo dico.
Ma no, ma le sta dicendo.
Io non lo dico, no? No, se non lo dico il fatto che fosse un maniaco sessuale,
ma
non lo dico. Potrei dirlo, ma io non lo dico.
Ha ragione Berlusconi.
Guardi, non lo dico assolutamente. Io non lo dico, perché se non lo dico, non lo dico.
Ma è impazzito. Vabbè, professore, grazie.
Io non lo dico.
Ha ragione, grazie.
Assolutamente.
Grazie.
Non me moleste moschi.
Forse ha ragione Berlusconi. Allora, però non si fermava più.
Fuori di sé.
Vincenzo Dall'Aquila, buonasera Vincenzo.
Pronto? Cioè,
sì, dica, dica.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Io volevo, intanto sento quando posso.
Sì, vabbè, quello tutti, anche
non è un reato.
Quando
ancora.
Uno non può è difficile. Quando
posso, è chiaro.
E quando uno non può mi pare difficile.
E mi piace
no?
Perché è molto schietto, vane, via.
Vabbè,
via.
Allora?
A proposito di ciò, volevo intervenire a proposito di quell'intervento di quel signore con la calata siciliana che si atteggiava.
Beh, certo, siciliano, nato a Palermo.
Perfetto. Che si atteggiava a scrittore e che tutte le volte che le risponde quel ci dico lo evidenzia probabilmente tra i migliori degli scrittori.
Ma non è uno scrittore, sono... non c'entra niente, fa il pittore.
Adesso, ha detto che ha scritto libri. Scusi,
ma sì, vabbè, ha scritto libri di testimonianza.
Uno per scrivere libri deve avere quantomeno i rudimenti della lingua italiana.
Vabbè, allora?
Io sono napoletano, vivo qui dal 79, volevo dire a quel signore e a tutti gli altri che lui, di mafia, di camorra, probabilmente ne ha sentito parlare molto alla lontana. Che ne vuole sapere?
Ma veramente
lui,
è mafioso,
italiano?
È mafioso quello là, non è che ha sentito parlare lontana, è mafioso. Mafioso.
Ma che deve essere mafioso?
Ma come che deve essere mafioso?
Ma perché, per cortesia, lui... Il saviano della situazione. Lei sa perché il saviano viaggia con la scorta?
Perché? Perché?
Anzi, mica perché lo fanno fuori i camorristi, perché se lo pigliano i napoletani gli mettono le mani addosso e lo finiscono.
E perché?
Per le figuracce che ha fatto fare a livello mondiale.
Ma che gliene fotte napoletano? Ma quali sono le figuracce? Quali sono le figuracce?
Con le cazzate del suo scritto di Gomorra. Ma domani sono esistite quelle cose? La debbono smettere di strumentalizzare. Sembrano i peggiori politici strumentalizzano queste cose per fare qualche vendita in più di qualche libro.
Ma non diciamo stupidaggini.
I signori che facessero quello che debbono fare e dicessero quello che debbono dire, perché, ripeto, questa gente di mafia, di camorra, di 'ndrangheta ne sta totalmente al digiuno, perché se poco a poco avesse vissuto una vita normale come la mia dentro a una città come Napoli, la penserebbe certamente diverso.
Va bene, per grazie Vincenzo.
Grazie a lei, Parenzo, e vi faccio i migliori auguri.
Arrivederci, arrivederci. C'è Vincenzo Danna scatenato su Twitter,
Che dice?
Scatenato.
Aspetta che apro Twitter, che ero.
Vincenzo Danna, signor Danna, oggi in Parlamento, cosa è accaduto? Signor Danna dice che Crimi è il senatore delle scorregge. Sentiamo, Danna, Crimi senatore delle scorregge.
La vera questione è questa. Stai buono. Che il senatore non so co, quello là delle scorregge, non mi ricordo come si chiama.
Questore Botti, ci prego di intervenire.
Ministro.
Prego.
Ha infranto una regola. Noi vogliamo sapere chi è l'organo che deve sanzionare questo comportamento diffuso.
Danna dice la democrazia è una democrazia parlamentare, non quella dei computer.
Se ci fate parlare e la smettete, ci fate una cortesia. Anche perché se ascoltate di più, riuscirete anche a capire qualcosa. Noi siamo abituati alla democrazia parlamentare, non alla democrazia assembleare, dove basta collegarsi con un computer e abbiamo risolto il problema.
Poi se la prende con la senatrice Taverna, che aveva criticato Berlusconi, la decadenza, eccetera, chiamandola la marchesa di Condorcet. Danna, numero uno.
Se ci fate parlare la smettete, altrimenti mi costringete a raccontarvi la storia della signora di Condorcet, la quale era una rivoluzionaria impenitente, la marchesa di Condorcet, la quale insolentiva l'Assemblea Nazionale fino anche Robespierre. Un giorno, riferendosi a Robespierre, disse: se lei fosse stato mio marito, le avrei propinato una bevanda avvelenata. E Robespierre rispose: se lei fosse stata mia moglie, l'avrei bevuta.
Savisse che succes a Sant'Ambrose,
lui l'escapade notte fera Milan. Perché il voleva nove sluminare.
Abbiamo indegnamente vinto l'Ambrogino d'Oro, una benemerenza della città. Lo diciamo oggi e poi non lo diciamo più, perché più. Oggi è stato assegnato.
7 dicembre a Milano vi aspettiamo.
Amici, no tab, no, se no succede un casino. Per carità. No. Vi aspettiamo 7 dicembre a Milano, Devo ringraziare molta gente, chi lo ha proposto, un consigliere del PDL che si chiama Tatarella, però in realtà
sono votato poi da tantissimi altri.
Ringraziamo tutti, alcuni dicono sono premi assurdi, non lo so, non mi interessa.
Noi stiamo
preparando... Mi sento profondamente milanese, pur essendo romano, è diventata la mia città e sono molto contento che questa città, incredibilmente... Sono molto contento di ricevere questo premio perché Milano è diventata la mia città e certo. Il nord è diventata la mia terra. Il nord! Il nord è diventata la mia terra.
Ho vissuto 10 anni a Milano, è stato benissimo. Grande.
Marco da Roma.
Ciao Luciani, buonasera.
Dimmi.
Senti, hai detto una cavolata prima quando hai detto che il trasporto pubblico locale andrebbe privatizzato. Perché...
Ho detto quando non funziona, e siccome in molti casi. Guardi, allora, a Roma, lei che cosa. Dove lavora? L'ATAC? Dove
io
lavora?
Io lavoro all'ATAC di Roma.
Ma l'ATAC dovrebbe essere bombardata! Bombardata!
Ma lo sai chi sono i nostri concorrenti? Sono la Tevere DPL, che sono 5 mesi che non vengono pagati e sì, sono privati, ma, che girano con fetture. Guaste contro il regolamento.
Allora, al di là del dettaglio, no, caro Marco, dettaglio, al di là del dettaglio, l'ATAC, per come è stata guidata dalla politica, con assunzioni, clientelismi, sprechi, vergogne,
biglietti falsi,
andrebbe bombardata, non privatizzata, bombardata, capito? Con tutto il rispetto. Ma sì, c'è. Ma chi la fa? Ma chi la fa polizia? Chi la fa? Gli stessi che mettono poi gli uomini loro? Gli stessi che poi mettono gli uomini loro? Dai.
Ma i privati chi ce li mette? I privati non prendono nient'altro che le vetture dal comune di Roma.
Senta, ho capito. Caro Marco, io dico in generale, quando si decide una cosa, cioè di togliere la mano pubblica da una roba che riguarda il trasporto o l'acqua o cose di questo tipo, quando il pubblico decide le regole e poi gestisce il privato, tendenzialmente io penso, io, poi lei la penserà diversamente, tendenzialmente è meglio, in particolare nei posti dove il pubblico si è rivelato uno schifo.
Guarda Cruciani, io penso che sanità, pubblica sicurezza e trasporto devono rimanere pubblici. Vabbè. Per il semplice fatto, ti spiego il perché secondo me, per il semplice fatto che non è detto che ci deve essere un lucro o un guadagno su queste liste, perché l'autobus gira sia con 100 persone sopra sia con una persona sopra. E il privato non si fa girare un autobus con una persona sopra perché non ci guadagna e non ci deve essere guadagno. Perché una persona che prende l'autobus a mezzanotte ha il diritto di prenderlo anche lui l'autobus.
Vabbè, ma chi l'ha detto? Infatti bisogna avere delle regole per cui bisogna avere i trasporti anche a mezzanotte, anche se non conviene. Ma quello non c'è dubbio, Marco. Grazie. Massimo da Pistoia, via.
Ciao, ti volevo dire, prima che, vabbè, il solito discorso, che sentire un figuro come quello lì della mafia che parla... La trovo una cosa indegna, gente ammazzato, sciolto nell'acido, ucciso.
Dei libri anche intervista.
Per me sono cose inammissibili una città.
Ma cos'è inammissibile? Che un assassino parli? Noi siamo abituati a intervistare pure assassini, delinquenti, criminali.
Ma lei può anche accusarci. Che siano in libertà, che siano lasciati
sotto protezione.
Di agire. Comunque lasciamo perdere questo.
Ma che agire è un pentito, asino?
No, guarda, asino sarai te.
Ma è un pentito sotto protezione dello Stato, cosa vuol dire lasciato andare in giro?
Mantenuto dallo Stato, appunto.
Ma per forza ha fatto arrestare decine di mafiosi e ha fatto confiscare dei beni, per forza è sotto protezione dello Stato, no?
Benissimo.
Ho capito, ma lascia lo vuoi far parlare o no?
Ma sì, ma viene dal paese di Pirlandia o dall'Italia?
No, io lo so benissimo com'è il discorso. Io, per esempio, a me va molto meglio il sistema americano dove... ci può essere la pena di morte e nel caso in cui uno collabori si trasforma la pena di morte in 30 anni in un ergastolo.
Vabbè Massimo, per lei è inammissibile che dei pentiti girino tranquillamente in Italia dopo aver assassinato delle persone, però girano tranquillamente appunto perché pentiti, cioè bisogna decidersi poi. Pietro dalla provincia di Milano, velocemente, poi chiudiamo, vai.
Cruciani e Parenzo,
c'è
buonasera.
Gente che ancora rosica dappertutto su Twitter. Amici miei, fatevene una ragione. A noi ci importa relativamente, cioè siamo molto contenti per quello che abbiamo detto. Siamo molto contenti per me. Io sono contento per Milano di aver vinto l'Ambrogino. Però voi che rosicate, fatevene una ragione. Pietro, provincia di Milano, su.
Cruciani e Parenzo, complimenti per l'Ambrogino.
Vada.
Senta, io volevo dirle una cosa, una considerazione, così, no? Si fa tanto per sbarcare il lunario,
per pagare le tasse e tutto quanto, no? E questa sera lei ha dato con la sua trasmissione un esempio di quanto le nostre generazioni siano coglione, rispetto alle generazioni dei miei genitori, dei miei
nonni. Però deve essere veloce, Pietro, perché devo chiudere. Quale sarebbe
il punto? Le dico subito. Allora, due
ma
porte.
No, due, Pietro, due, dobbiamo chiudere, ce le dica lunedì, mi scusi. 18:30 lunedì, ciao.